Ciao a tutti da Massimo Emanuelli. Bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Per intervenire in trasmissione mandate una mail a angolodellascuola@tiscali.it. Ripeto, angolodellascuola@tiscali.it. Oppure cercate la pagina Facebook L'Angolo della Scuola, programma radiofonico condotto da Massimo Emanuelli. Oppure ancora il gruppo Facebook L'Angolo della Scuola. Settimana scorsa abbiamo aperto con la prima puntata del 2013, ospiti il professor Emiliano Longo e Fabio Concato. Oggi parliamo con un pioniere della radio locale che ci parlerà dei suoi ricordi di quando era studente, pioniere della radio locale e della televisione locale, Gianfranco Guarnieri, che ho ritrovato grazie a Facebook, grazie a questa trasmissione. Quanti persone ritrovo, compagni di classe delle scuole elementari, delle scuole medie, vecchi compagni e colleghi di radio, colleghi di scuola. È molto bella questa esperienza. Invito comunque tutti coloro, anche quelli che non mi conoscono e che non mi hanno mai conosciuto, a scrivermi. Ognuno ha i propri ricordi di scuola e ognuno ha i propri problemi, i genitori con i figli a scuola, i professori con gli studenti, però chissà perché tutti poi li hanno con i politici, professori, studenti, insegnanti. Ai. Stendiamo un velo pietoso. Oggi appunto parleremo con Gianfranco di tanti anni di battaglie, quasi tutte perse forse, come dico io, ne abbiamo pareggiata qualcuna. Battaglie combattute in nome dell'articolo 21 della Costituzione, tutti sono liberi, tutti i cittadini, di esprimere la propria idea con ogni mezzo. E viva la rete, che credo sia in questo momento l'unico mezzo per fare libera informazione. Vedo troppi bavagli, troppa disinformazione nella TV di regime, che sia un regime di destra o di sinistra, ma sempre un regime. Con Gianfranco ripercorreremo un po' quelli che sono i mitici per noi anni a cavallo tra i 70 e gli 80.
Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormo mai. Voglio una vita quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come sta a bere del whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei film. Voglio una vita esagerata, voglio una vita con vestiti qui. Voglio una vita che non è mai tardi, quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai. E poi ci troveremo come l'està a bere del whisky a Roxy Bar. Oppure non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai, ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega, che se ne
frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, vedrai che vita vedrai.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, e abbiamo con noi Gianfranco Guarnieri. Ciao.
Ciao Massimo, innanzitutto ringrazio te, ringrazio tutti gli amici radioascoltatori.
E siamo tanti e sono tante le radio. Qui siamo all'angolo della scuola, partiamo appunto dalla scuola. Dove hai fatto le scuole?
Io ho fatto le scuole a un istituto professionale Colombo qui a Livorno. E devo dirti anche una cosa, è uno scoop tra le mani, perché è stato il mio primo palcoscenico qui a scuola. Ho ricordo non solo straordinario dei professori, degli amici, ma perché inconsapevolmente, senza saperlo, perché a quell'epoca avevi l'incoscienza di fare certe cose così solo per puro divertimento, quando poi mi resi conto che certe cose che facevo, anche perché ero un bel fine umorista, cominciavano a piacere, cominciai a uscire dal banco e andare alla cattedra e a fare un vero spettacolo. Poi cosa succedeva? Venivano le reazioni dei miei compagni di classe con flagorose risate, cose che allarmavano anche gli stessi bidelli, che venivano detto, dice, cosa sta succedendo? Perché facevo l'imitazione, ho cominciato a fare l'imitazione per divertimento, non per scherzo, ci mancherebbe. Ecco, dei miei professori, li facevo talmente bene che addirittura mi ricordo che c'erano i bidelli che pensavano che io li chiamassi. Insomma, pensa un po' a questo aneddoto incredibile. Quindi la scuola è senza dubbio un argomento importante che mi sembra giusto anche iniziare. Ben ricordo.
E già allora facevi radio?
È stato no, è venuto dopo, ti spiego perché. Perché all'epoca eravamo gli albori della radio privata, ecco, noi giovani avevamo adesso gli smartphone per mandarci gli sms, no? L'unico modo per poter, diciamo, comunicare in una maniera diversa dal linguaggio dei nostri, diciamo, genitori, era la radio. La radio attraverso la musica, la black music che abbiamo conosciuto attraverso la radio. E quindi attraverso il programma di dediche, ecco, noi mandavamo dei messaggi anche in codice, insomma, e cosa succedeva? E c'era l'ausilio del telefono. E molto spesso, magari, quando io facevo qualche cosa a scuola e magari aveva successo, succedeva che immancabilmente questi chiamavano alla radio e chiedevano che io chiamassi e ripetessi la stessa performance. Insomma, delle volte capitavo, c'era anche mia madre che ascoltava queste cose, vabbè, vai su, vai, prendi il telefono, ti dico le bollette, vabbè. E cominciai a chiamare la radio. Cosa successe? Questa cosa cominciò a piacere non solo a scuola, ma anche un po' a tutti gli utenti della radio. E mi ricordo che c'erano i conduttori, che poi è un mio carissimo amico, che è Stefano Lucarelli, che insomma aveva difficoltà ad andare avanti, insomma, dissero a quel punto, guarda, fai una bella cosa, tagliamo la testa al toro, se no diventa difficile, vieni qui a trovarci e così almeno a questo pubblico mi dai quello che gli devi dare. Insomma, io cominciai a dare lì e cominciai a... potevo fare sempre, diciamo, l'imitazione dei professori, perché insomma fatta a radio sarebbe stata una cosa un po' più offensiva. Quindi mi dedicai un po' più ai personaggi, diciamo, di allora. Il Beppe Grillo che era sempre. Quel Beppe Grillo lì che cominciò a piacere, insomma. Un Beppe Grillo, insomma, che faceva così. Amici cari telespettatori, come state? Io vi voglio un bene dell'anima. Io non riesco ancora a capire perché mi state ascoltando. Io non ci credo. Era un molto, molto, molto diverso da quelli di allora.
Hai fatto un'imitazione stupenda, eh? Attenzione perché qua i radioascoltatori.
No,
No, no, no.
senza pensare agli scherzi telefonici che gli ho fatto, perché insomma all'epoca poi andavano in voga gli scherzi telefonici che facevamo della gente, ti giuro Massimo, che li abbiamo fatti diventare pazzi. Allora no, perché poi all'epoca veramente era molto seguito. Non so se ti ricordi quel fantastico Zeron, se non sbaglio, con Loretta Goggi,
Mi
no?
stai facendo morire da ridere, intanto perché Loretta Goggi è stata nostra ospite e poi perché.
Grande, la grandissima, io non sono poca cosa a
E
confronto,
allora, ma poi, no, ma imiti Grillo alla perfezione, lo sai che i politici della casta ormai mi accusano come se fosse un'accusa di essere il portavoce di Grillo, ma mica è vero. Adesso
Massimo,
magari
quante volte mi
qualcuno
hanno
della
fatto
casta
ridere facendo
dice.
finta e non sapevo bene chi era quello vero, cioè, e da lì diciamo questa cosa ha avuto un successo perché sì, facevo altre imitazioni più o meno bene. Ma questa mi riusciva veramente bene. Io proprio per questo mi ricordo che poi i miei compagni mi fecero uno scherzo. Ecco, mi scrissero di nascosto a Radio Monte Carlo. Ti ricordi Radio Monte
Sì,
Carlo di
la
allora?
mitica.
Insomma, mi ricordo, questo è un aneddoto bellissimo, perché mi ricordo la faccia di mia madre che a mezzogiorno arrivò una telefonata, non lo sapevo nemmeno io, eravamo a quel tempo tutti a mangiare a casa, e arrivò e dice, pronto, qui Radio Monte Carlo. Sì, c'è mica il signor Gianfranco Bagnetti. Sì, qui sta mangiando, ce lo passa. Mia mamma venne là di Scera di Monte Carlo, dai, lo scherzo, dai, avevo gli amici, ma sì, ma figurati, sì, pronto, sì, Radio Monte Carlo, sì, qui, Radio Capodistria, butta giù il telefono, proprio sinceramente, ero sicurissimo di uno scherzo, perché non lo sapevo, insomma, poi richiamò, questa volta si alzò mio padre, insomma, la cosa, diceva, guarda che è vero, insomma, io andai a parlare, insomma, non mi ricordo il nome, perché mi sfugge, e questa persona mi disse, no, no, guardi, qui abbiamo una regolare iscrizione fatta, porca miseria. Allora, mi dice, se la sente di venire su a Monte Carlo, insomma, io a quel tempo ero minorenne, insomma, mi ricordo la difficoltà dei miei genitori, ho detto, ma andiamo, insomma, andai laggiù, mi ricordo una cosa straordinaria, andare a Monte Carlo, tutti 3 giorni, ho resistito 3 giorni, perché lì funzionava il televoto, adesso si parla di televoto, attraverso il telefono, e c'era Wanagana, e qui mi ricordo, ti ricordi Wanagana, insomma,
Sì.
il personaggio storico, fantastico, io chi mi ricordo la sua faccia quando facevo Grillo, facevo le altre imitazioni e rideva. Quando riuscivo a fare Grillo, perché poi mi disse anche che Grillo era stato presente lì all'epoca, perché giustamente era molto noto, a fare un programma che si chiamava Chi domanda la Grillo, roba del genere. Allora mi disse, guarda, fai una cosa, dice, visto che siamo a Monte Carlo, ecco, così forse magari può anche acquisire più voti, parla di Monte Carlo. E mi ricordo, feci facendo quel pezzettino perché eravamo 3 minuti, quindi era poco il tempo che avevamo a disposizione. Io feci questo tipo di performance. Che ti arrivi a Monte Carlo, tutto scritto in francese. Entri in una tabaccheria, fai che scritto vuole? Vada un pacchetto di sigarette. Questo qui mi guarda che fa, che scritto marchi? Cioè, che marchi? Io ho delle lire. Vorrei, perché c'erano le lire al tempo. Allora, vorrei un pacchetto di sigarette da spendere 2, 3,50, 400. Allora, il che senza felpa, cioè senza filtro. Guardi, mi ci metta un pochino di filtro perché qui stiamo diventando pazzi tutti. Io sto diventando pazzo a Monte Carlo, insomma, non ti dico. Allora, riuscii a stare a Radio Monte Carlo, che devo dire è stato bellissimo conoscere Luisella Berrino, Robertino, Claudio Sottili, tante cose toscane come me. Cioè, quindi io che venivo da una radio privata, riuscire a vedere, diciamo, questa radio eccezionale perché si parlano di tempi diversi di adesso è stato
Sì, la
veramente il massimo.
Radio
Cioè,
Monte
adesso
Carlo di oggi è tutta diversa, eh.
sì, no, certo, sono cambiati i tempi, insomma, il segno dei tempi è uguale per tutti, però all'epoca era veramente un centro di gravità permanente di cui io ricordo con grande affetto.
Ti devo
Veramente, cioè, la
purtroppo.
radio, come vedi, è il mio destino, è stato il mio destino.
Ecco, ti devo purtroppo interrompere perché la radio è fatta di tempi musicali. Adesso ci ascoltiamo un brano scelto non a caso per la tua storia. È un brano dei Buggles, Video Kill the
Video
Radio
Kid Radio
Star.
Star, figurati, lo mettevo in radio.
I met your children.
era Video Kill, The Radio Star, il primo videoclip, tra l'altro, se non ricordo male, era il 79 e l'80, sì, ma il video poi ha ucciso le star della radio o no? Come nel tuo caso, poi lasci la radio e passi in televisione?
Sì, è stato un passaggio, devo dire, inaspettato, perché io sì, facevo sempre qualche cosa, perché dalla radio poi ho cominciato a fare i primi spettacoli nelle piazze, nei circoli, insomma ho fatto una gavetta. La vera gavetta che adesso non vuole più fare nessuno,
ma insomma. Lo so. E ai giovani, ecco, ai giovani cosa diciamo? Perché i giovani, ecco, intanto Video Kill The Radio Star è parzialmente vero, perché la radio è sempre la radio. Magari sì, il tuo caso è diverso, in questo caso avevano ragione i Buggles, poi la TV ha portato via qualcosa alla radio. Ma i giovani sono sempre interessati più alla radio che alla televisione.
Io anch'io per questo sono profondamente legato, come ti stavo dicendo prima, alla scuola prima e alla radio, quindi è un, diciamo, un passaggio imprescindibile, cioè, perché effettivamente la radio è una cosa che accomuna i giovani. Io in questo caso, ricordando le cose di gioventù, è un omaggio veramente eccezionale. Anche il brano che tu hai scelto è un brano che io ricordo allora mettevo in radio, quindi non potevi farmi omaggio migliore, quindi sotto tutti gli aspetti, grazie.
E com'erano gli anni studenteschi e la radio? C'era fermento, partecipazione rispetto ai giovani d'oggi, come vedi?
Ma senti, ti dico una cosa, io mi ricordo che allora abbiamo iniziato il radio tanto tempo fa e c'era un sentimento particolare, ci sentivamo un po' pionieri, anche un po' eroi, perché era un mondo nuovo, era un mondo da accudire con cura, era un modo che ci poteva anche consentire, al di là delle classiche conversazioni che si facevano nei bar o a scuola stesso, ecco, la possibilità di poter sentire anche opinioni diverse, perché effettivamente l'etere, la libertà di antenna, ha dato la vera possibilità di parola e di pensiero per chiunque. E questo ha creato dei veri contraddittori, dei veri dibattiti, è stato bellissimo. Cioè, io mi ricordo che anche quando facevo la stessa imitazione di Beppe Grillo, alla maggioranza piaceva, ma c'era anche chi non piaceva. Io non è che mi domandavo perché. Beh, non piaceva.
Anche oggi, ci sono alcuni a cui piace Beppe Grillo e alcuni a cui non piace.
Anche perché il personaggio è completamente cambiato.
Punto.
È il segno dei tempi anche lì, però adesso poi lui ha scelto un'altra strada che è diversa da quel Beppe Grillo che, insomma, io ho conosciuto, ma basta andare per i giovani su YouTube a vedere le cose che faceva.
Ma dai giovani di oggi, devo dire, sì, è una scelta diversa, ma allora come oggi, come tutte le grandi personalità, ho amato o odiato, secondo me anche...
Ma come un po' lo siamo noi, no? Quando diventi un personaggio pubblico è chiaro che inevitabilmente esce fuori da un contesto.
Devo dire che comunque i giovani, da quanto emerge, apprezzano tantissimo Beppe Grillo, perché per una cosa lo facevano anche con Funari, con altri personaggi, è un personaggio che rompe gli schemi. Grandissimo. Ecco, no, di Gianfranco sono il biografo, posso dire tante cose, di Grillo no, anche se, ripeto, vengo travisato, mi accusano di essere il biografo di Grillo, mica è vero, avrebbe smentito subito.
Vedi, anche per quello ho scelto di tirare fuori dal baule questa mia, vecchia cosa dell'imitazione.
Ho soltanto detto che sì, ma
io... dei contrasti, molti ti hanno paragonato a lui.
Ma per me è un onore. Per me è un onore, ma per i politici della casta, che sono sempre lì da 20 anni a fare danni, ma che vadano tutti a casa, e viva Grillo allora a sto punto.
Ma certo, sotto questo aspetto è un elemento importante di rottura. È una cosa che non riesco a capire, cioè si parla tanto di Costituzione, adesso fra poco ci sarà anche poi altri programmi che ne parleranno. Insomma, a fin dei conti noi abbiamo uno strumento che non sappiamo, secondo me, usare come si dovrebbe usare. Cioè, la sovranità del popolo l'ha avuto, perché poi è anche un senso civico. Però, insomma, se non sbaglio, Massimo, o sono rimbambito io o le cose, non lo so, che intorno a me sono cambiate, può succedere. Cioè, a me mi sembra che 50 anni a questa parte non è che siano cambiate tanto le cose, e soprattutto le facce. Quindi se ci deve essere cambiamento, bisogna avere anche la forza di poterlo fare. Per esempio, secondo me, gli altri paesi tipo la Francia, la Germania l'hanno fatto in peggio, però lo hanno fatto, hanno avuto il coraggio di farlo con la Merkel, con Hollande, con Sarkozy. Noi no, noi abbiamo sempre le solite persone. Quindi, delle volte, quando accadono certe cose, dobbiamo anche guardarci un pochettino intorno. Cioè, se vogliamo cambiare, dobbiamo prendere veramente la forza e il coraggio che le cose cambiano.
Sì, tornando ai giovani...
non lo so perché andiamo a votare, sinceramente non lo so, ma
sì, tornando ai giovani, appunto, penso, da quello che mi scrivono, è apprezzato tantissimo Grillo perché i giovani hanno ragione, sono stupidi, questi
sì, aperto gli occhi, questa sono... è una cosa che dobbiamo dare bene.
Sì, lo vedono come personaggio di rottura.
Se vogliono avere possibilità della scuola, del lavoro, dello spettacolo, devono anche sapere quando vanno a votare, chi votare.
Sì, e vedono Grillo come un personaggio di rottura e come colui che può scardinare questi zombie, sono degli zombie, le lo dico anch'io, della politica, basta, a casa.
Sono zombie proprio, cioè sono morti che camminano, insomma, zombie vuol dire, il significato è quello, insomma.
Sì.
Io so che addirittura mi hanno raccontato che Dimitri è ancora da qualche parte, non so da che parte fa, insomma, incredibilmente, cioè non pensavo che fosse sparito dalla scena, ma mi hanno detto, mi hanno raccontato, ma sei sicuro? Sicuramente sì, è ripartito, ma non si sa bene dove, nascosto, insomma, fino
a... Credo nel PD o nell'UDC o PD, ma la stessa cosa, PD, UDC, PDL,
sì,
tutti
sì,
uguali.
Non si parla di colori politici, lo sai? La tua trasmissione è un vero servizio pubblico e sono contento di esserci per questo, perché si può parlare veramente. Cioè,
grazie anche alle radio che ci mandano in onda. Grazie alle radio che ci mandano in onda.
Sono preoccupato per i giovani, soprattutto con la scuola, che tu sai benissimo, un argomento che tu frequenti ogni settimana. Cioè la libertà di studio, la possibilità di lavoro, cioè io vedo molti giovani veramente sfiduciati, questa è una cosa brutta.
Altro brano musicale, sceglilo tu.
Ma come, visto che si parla degli anni Ottanta, allora guarda, se vuoi una canzone ce l'ho, di Snack. Mi ricordo che quel tempo che ero in radio, My Sharona, vai.
My motor, my motor, gonna
Mai Sharona, ma quanti ricordi? Anch'io mettevo spesso questa canzone. Poi.
Proprio quelle cose lì a Radio Monte Carlo, finito la mia performance, guarda, veramente proprio mi sempre, c'ho sempre il nastro, c'era Snack, quindi Mai Sharona, visto che siamo nei ricordi, dai, apriamo questi cassetti.
Sì, a proposito di ricordi, io avevo scelto, ma la sentiamo dopo, cosa resterà di questi anni 80 di Raffa. Arrivi in televisione. In che anno arrivi in televisione? Come arrivi in televisione?
Allora, io arrivo attraverso un concorso.
Non truccato, come li truccano adesso. Ogni riferimento a concorsi è puramente allusivo.
Degli amici, allora ti spiego cosa succede. C'era questo concorso televisivo di cui io poi stavo come il cavo alla merenda, perché era un concorso di cantanti, di ballerini, quindi io già avevo poco a che fare, così come cabarettista, imitatore all'inizio. E niente, mi ricordo bisognava compilare un coupon che si trovava all'interno del Tirreno, era un giornale di locale.
Livorno, ancora oggi penso,
No,
eh.
ancora oggi,
Ah,
certo.
è
Ah,
storico.
e praticamente successe questo, che i miei amici mi saputo presero, ci misero i miei dati, e anche lì stesso discorso che è successo con Radio Monte Carlo, arriva una telefonata a casa, ormai c'era abituato, e mi disse: guarda, lei ha mandato, dice, non ho mandato niente, stesso discorso, stessa procedura, buttato giù il telefono, tanto sono soliti, insomma è già successo una volta, anche lì stesso discorso, chiamare 3-4 volte, e insomma mi ricordo il padre, dice: ma scusa, ha mandato qualcosa, però guarda, là è stato un caso, qui, cioè, i casi sono due, cioè, o è vero o non è vero. Insomma, successe che, insomma, mio padre non credette a questa cosa, mi portò lui personalmente, mi ricordo, a questa discoteca, insomma, nel procinto di Livorno, che si facevano provini. Insomma, mio padre era un po', devo dire, stupito, sì, avevo avuto già l'esperienza prima della radio, però, insomma, era un po' preoccupato, perché a quel punto, sai, ti vai in radio, a quel punto lì hai la possibilità di avere un pubblico presente, quindi, insomma, è una cosa abbastanza normale per tutti. Io ti dico la verità. Ecco, lì ho cominciato veramente a pensare a cosa volevo fare da grande. Io credo che tutti, no, quando poi montano su un palco, soprattutto agli inizi, li prende il terrore. Io ho visto anche X Factor, è una cosa normalissima. Io mi ero tranquillo, cioè, la cosa era inspiegabile. Io vedevo gli altri che erano terrorizzati. Io ero in una tranquillità disarmata. E mi dicevano gli altri: ma tu hai preparato qualcosa? No, io devo andare lì, devo improvvisare, perché mi sento di improvvisare, devo decidere io cosa dire e cosa fare. Perché, ma te sei pazzo? No, non è che sono pazzo, cioè, tanto qui è una cosa che non ho scelto io di fare. Ho la spacca. Insomma, io mi ricordo, andai là, montai sul palco, avevo anche lì 3 minuti canonici televisivi, però cosa mi è successo? Io mi ricordo che in quella selezione lì arrivai quarto, e attenzione, il televoto non era televoto. Dovevi mandare addirittura le cartoline postali, col tanto di francobollo, con tanto di nome e cognome e codici di riferimento. Quindi la gente doveva non alzare il telefono, è più semplice, ma andare da un tabaccaio, prendere la cartolina, mi ricordo, che era gialla, la dovevi compilare. Io mi ricordo che fosse qualcosa come 800, 900, cioè io mi giuro che mi rimasi, cioè io ho fatto un conteggio di circa 23, 24, cioè di quelli di casa, ma 700, 800 persone, cioè veramente è una cosa che mi aprì gli occhi, e forse è il caso di investire questa cosa. Vediamo un po' dove posso arrivare le mie potenzialità, perché insomma se c'è da lavorare ci sopra ci lavoriamo. Qui ho cominciato a fare la gavetta, quindi andare a presentare nelle piazze, nelle discoteche, presentavo filate di moda, che cosa che faccio ancora, insomma la cosa cominciò a interessare anche alla TV. Quando entrai in TV, naturalmente in pieno opinionismo televisivo, imperversavano anche le televendite, e mi ricordo che l'editore di allora, su una emittente toscana, mi disse: guarda, mi piaci molto come presenti, c'è uno sponsor che sarebbe disposto a offrirti una proposta. Ho detto: ma ne possiamo parlare? E questa persona mi disse: guarda, tu saresti adatto per presentare i miei prodotti, te la sentiresti di farlo? Io: ci mancherebbe altro, io mi sento di fare tutto, però metto il carro davanti a voi. Di che cosa si tratta? Di gioielli. I gioielli ne so poco o nulla, io parlo sempre degli allora, insomma. Io dissi: guarda, dammi come minimo una settimana di tempo, mi metto a studiare, cosa che ancora non ho messo di fare, poi insomma ho acquisito, naturalmente non sono importante sotto questo aspetto, sono diventato un guest special, il presenter guest special, quindi mi sono specializzato, e a quel punto ho avuto la padronanza di quello che stavo dicendo. Poi ho avuto lo selezionato prodotti, sapevo che l'azienda era seria, perché io a cui ho fatto diciamo una cosa forse un po' diversa da altri, non mi sono mai fatto condizionare dal mio denaro. Io ho fatto una promessa, io sono partito nel 1984 con un obiettivo, quello di essere apprezzato e amato dai miei amici e dal pubblico della Toscana. Poi è successo qualcosa di insolito, sono riuscito ad andare anche oltre, ma non ho cambiato il mio modo di pensare. Dove sono andato, ho sempre cercato di fare quello che potevo fare, ho sempre lavorato per aziende serie e me ne vanto, perché ho anche richieste di ogni tipo, ma me ne guardo del bene, perché poi ho le mie informazioni e so perfettamente, ecco, se è il caso o non il caso, ecco, di farne parte, perché ormai mi sono costruito la mia piccolissima, attenzione, piccolissima immagine, e la voglio salvaguardare. Metto la mia faccia e vado avanti così fino a che mi pagano. Il giorno che non succederà più, non c'è nessun problema da parte mia che fare un lavoro normale. Il mio l'ho fatto e continuerò ugualmente, però a preservare la mia passione, che è la TV, la radio e tutto quello che lo circonda, perché quello nessuno la potrà fare.
Continuiamo la chiacchierata dopo, ascoltiamoci appunto cosa resterà di questi anni Ottanta.
Come giorni son volati via, brevi fotogrammi, un treno in galleria, è un effetto serra che scioglie la felicità delle nostre voglie, dei nostri jeans. Cosa resterà di questi anni maledetti dentro gli occhi tuoi? Anni bucati e distratti, noi vittime di noi. Ora però ci costa il non amarsi più, è un dolore nascosto giù nell'anima. Cosa resterà di questi anni Ottanta, afferrati e già scivolati? Cosa resterà? E la radio canta una verità dentro una bugia. Oh, anni ballando, ballando, Reagan, Gorbaciov, danza la fame nel mondo. Tragico rondo, noi siamo sempre più soli, singole metà, anni sui libri di scuola e poi cosa resterà? Anni di amori violenti, litigando per le vie, sempre pronti io e te a nuove geometrie, anni vuoti come lattine, abbandonate là. Ora che siamo alla fine noi di questa eternità, cosa resterà di questi anni Ottanta? Chi la scatterà la fotografia? Cosa resterà? Oh,
Raffa, cosa resterà di questi anni 80? È rimasto tanto, ne stiamo ancora parlando, anche se sono visti male gli anni 80, li vedono come preludio a quello che è successo dopo, al berlusconismo. Non sono molto d'accordo, perché negli anni 80 l'economia girava, non era proprio così. E poi vabbè.
Anche perché negli anni 80 tu sai benissimo anche in televisione lui poteva crearsi il proprio Pantheon, no? Arrangiarsi il proprio, quindi poteva fare tante cose, cosa che adesso però è un po' più difficile.
Sì, però che la morale contro il berlusconismo, giusto, però la vengano a fare quelli che mangiano con Berlusconi e si spartiscono la torta, cioè il PD, Rai e Mediaset, PD, PDL, ma questo lo trovo paradossale. Comunque, vabbè, a parte quello, come dice Beppe Grillo, credo, l'abbia detto lui, sono due comitati d'affari, PD e PDL, credo l'abbia detto Grillo, credo.
Una bella ditta.
E però gli italiani, però siamo in democrazia, sono gli italiani, soprattutto quelli che votano il PD, che li vedono come santi, no? Non capiscono che l'Einstes, come dicono a Milano. Vabbè, ma a parte quello, torniamo alla tua esperienza, una curiosità, qual era la prima tua radio e qual è stata la prima tua televisione?
Allora, senti, la mia prima radio in assoluto, in cui poi sono profondamente legato, abbiamo un gruppo anche su Facebook, è Radio Rosa Livorno. È una radio che è esistita nel 1977 e ha chiuso i battenti nel 1981, per poi trasformarsi in varie trasformazioni. Comunque, la denominazione era Radio Rosa Livorno dal 1977 al 1981. La mia prima cosa fatta in TV proprio fu quel concorso che era Telegranducato di Toscana di Livorno.
Attivissima
È stata la
ancora
mia
oggi.
prima cosa fatta davanti alle telecamere e da lì poi non mi sono più fermato purtroppo.
Elenchiamo velocemente queste televisioni, poi le chicche sono tante, ma te ne domando una o due al massimo. Quali sono poi state queste televisioni?
Allora, la televisione qui io sono, diciamo, più profondamente ne sono tante perché io ho iniziato dalle più piccole, quindi Telecentro Livorno, poi sono. Ha avuto la possibilità di fare il canale 39, TV Pistoia, tanto per citarne alcuna, poi Reti Amica, sempre con Paolo Tambini, poi sono passato a Canale 2000, poi successivamente Elefante Canale TV, ho visto costruire Rete Mia durante le mie dirette che mi passavano dietro gli elettricisti, quindi ho conosciuto il grande Giorgio Mendella, grandissima emittente sotto tutti i punti di vista.
Oh, apriamo una parentesi, scusa se ti interrompo, poi c'è tutta la parentesi
assolutamente.
del Veneto. Hai citato Mendella, Elefante TV. Sai cosa mi diceva Gianfranco Funari? Quando noi sognavamo, a parte che noi abbiamo io, te, Gianfranco, Sei Mandi, abbiamo combattuto, mi pare, tante di quelle battaglie per il pluralismo dell'etere, delle radio e delle TV, credo le abbiamo perse tutte, forse ne abbiamo pareggiata qualcuno, perché oggi il mercato è in balia di un duopolio stupido, Rai Mediaset, PD, PDL, di un oligopolio radiofonico e i piccoli stanno morendo. Ma a parte questo, Funari mi diceva, quando ancora c'era il sogno di creare un terzo polo televisivo, poi c'è stato il terzo polo politico che proprio lasciamo perdere, che sta un po' di qua e un po' di là,
Ma lui
solo.
ci credeva veramente,
Ma
lui ci ha
Funari
sempre
ci
creduto.
credeva veramente, ma negli ultimi tempi lui mi diceva, au! Non nominare la parola terzo polo nel suo linguaggio colorito perché porta sfiga. Chiunque ci ha provato è finito male. E citava Mendella, citava Elefante, citava Iazzone. Chi ha provato a fare un terzo polo? Anche la Sette stessa arranca e pare sia in vendita. Boh,
Sì,
si
vero.
vede che è la mente degli italiani, secondo me, non secondo me,
Di non
secondo.
cambiare mai, quella di
Sì.
non cambiare mai, perché mi ricordo che l'Elefante, che era prima del gruppo Marcucci, e poi successivamente il Mendella, erano due prodotti eccezionali. Anche lì, e lo posso dirtelo tranquillamente, tanto qui possiamo parlare di tutto, Mendella è stato chiuso dalla politica, perché lui non voleva far entrare la politica all'interno, e l'hanno fatto apparire come l'hanno voluto far apparire. Lo dico con grande onestà,
No,
guarda,
ma detto da
sono
te
passati
sì,
tanti anni.
ci credo e come, ecco, poi ho sentito altre cose, mi auguro non
Un genio,
siano.
guarda, un genio. Una persona che dal nulla ha costruito veramente una cosa fantastica. Poi cominciava a essere troppo potente, ha cominciato a fare paura. Quando lui addirittura cominciò a comprare una banca, che mi ricordo era il Banco di Tricesimo, hanno cominciato a tagliare le gambe e quindi a quel punto l'hanno fatta apparire come un buffone, e quando invece non lo era assolutamente. Mandando a casa anche lì il solito discorso, centinaia di posti di lavoro, lasciamo perdere, è un film già visto.
Sì, poi addirittura ne ho sentita una, non ho vissuto questi periodi e ho incontrato dopo la signora Iazzone, addirittura ci abbiamo fatto una serata in ricordo di Giorgio Iazzone, un altro grande personaggio.
Grandissimo,
sì, addirittura
grande imprenditore che mancherebbe oggi soprattutto.
Addirittura qualcuno mi ha scritto, mi ha detto, ma no, io penso che a questi livelli non arrivi, non ci credo, perché io non c'era.
Impossibile.
Che Giorgio Iazzone l'aereo è stato sabotaggio, una cosa tipo Mattei, ma no, questo non ci credo, spero non sia vero.
No, non ci credo nemmeno ma io, non ci voglio credere.
Anch'io, cioè, se no è veramente pericolosa,
sì,
la
siamo
cosa.
Siamo a livelli, però insomma, diciamo che nel caso che ti ho detto prima di Mandela non è tutto oro ciò che hanno fatto apparire, perché io, ripeto, in maniera disinteressata, perché io non ho ricevuto una lira da Mandela, io ero l'inserzionista, andavo lì, mi pagavo il mio spazio, però vedendo, quindi in maniera disinteressata, quello che accadeva, quello che ha fatto, poi insomma il solito discorso, quando ti circondi anche di persone sbagliate all'interno, poi capita quello che deve capitare, e insomma, dai, era tutto pilotato, via, dai.
Altro brano musicale, parlavamo di Iazzone, un altro grande che purtroppo ci ha lasciato, Guido Angeli, aveva fatto La fortuna di Iazzone, aveva fatto anche un film e anche un disco. Ascoltiamo.
Il mio maestro, l'ho conosciuto a Tele 90, avevo per lui una sorta di venerazione, anche perché era una persona straordinaria, di quella che ti incoraggiava sempre, ti dava la pacca sulle spalle, veramente un grande personaggio, una grande pelle. Vai, ascoltiamoci questo bel brano.
Una chitarra anche stonata sa di poesia se c'è un amico, provare per credere, anche la pioggia senza colore sa di allegria se c'è l'amore, provare per credere. Le rose appassiscono, gli amici rimangono, gli amori ti amano, provare per credere. Se per gli stupidi le stelle son piccole, vorrei esser piccolo anch'io così. Una parola e via col vento, se chi la dice ti pensa tanto, provare per credere. Un bacio lieve al suo tepore, se chi lo manda lo fa col cuore, provare per credere. Le rose appassiscono, gli amici rimangono, gli amori ti amano, provare per credere. Se per gli stupidi le stelle son piccole, vorrei essere piccolo anch'io così. Gli amici rimangono, gli amori ti amano, provare per credere. E se per gli stupidi le stelle son piccole, vorrei essere piccolo anch'io così, provare per credere. We'll be right back.
Guido Angeli, quanti ricordi? Dopo la lunga attività tua in Toscana, c'è subito stata la parentesi lunga,
Ah,
lunghissima,
Veneto, Veneto,
Veneta.
Veneto. Ah, un amore viscerale, la mia seconda terra. Sì, mi sento un'anima ibrida, sì, fra Toscano e il Veneto, perché poi lì veramente sono cresciuto non solo umanamente ma professionalmente. Lì ho trascorso 15 anni ininterrotti. Poi, nonostante tutto, io ho continuato ugualmente nella mia migrazione professionale, quindi ho avuto la parentesi con Mosca, questo sempre lì. Però io come sede principale programmando è stata proprio ATR, poi successivamente Italia 9, poi Rete 9, adesso la 9 di Padova. Ecco, nella trasformazione, ecco, di la 9 io poi dopo niente, come una sorta quasi di destino, ecco, ho cominciato a migrare da altre parti. Quindi sono stato legato profondamente a quella città e a quella mittente fino in fondo, fino a che era fisicamente presente su quel territorio. Quindi insomma ho tanti amici, anzi approfitto di salutarli perché c'è un legame particolare con tutti i miei clienti, i miei amici che insomma sono sempre stati vicini anche nelle mie lunghe migrazioni. Ci sentiamo sempre non solo su Facebook, anche per telefono. Sono una cosa molto bella, non è comune a tutti, per chi fa almeno il nostro lavoro, quello di televenditori, insomma, siamo forse più, diciamo, vittime dell'indifferenza che della, diciamo così, della solidarietà. Vabbè, comunque sarà molto bello.
In merito ad ATR, Maurizio Simandi, stiamo ripercorrendo la storia di Super Classifica Show, me l'hai confermato anche tu durante il brano musicale, ha raccontato una delle tante chicche che c'è dietro
Bene,
questa
Maurizio.
trasmissione. Sì, che appunto era andato
Certo,
a parlare con la.
è un programma di punta come un po' in tutte le TV locali, vero Massimo?
Sì, beh, io ho gestito gli ultimi anni i rapporti con le TV locali, ma all'inizio, anagraficamente non potevo, li gestiva direttamente Maurizio e raccontava che proprio ad ATR, tu me l'hai confermato, e c'è
Come no?
anche uno
Perché si
stupendo
può
video,
dimenticare?
raccontiamolo ai radioascoltatori, e Maurizio si trova a parlare con l'allora e anche credo attuale titolare, ha
Attuale,
cambiato
sì,
nome,
Roberto Ossi in arte ora Rome Ossi,
sì,
comunque è sempre lui il Deus ex machina.
che salutiamo, e ricordava Maurizio in particolare che vicino a questa televisione c'era che mandava in onda dei film un po' hard, ma oggi, se guardiamo quello che si vede oggi in prima serata, sono film pudichi, io
La ti
penso.
spiego, questo fenomeno è nato per la prima volta a Telelibera Firenze, però devo dire che Roberto Osti ne ha fatto un portabandiera per creare un'attrattiva, perché a quell'epoca giustamente bisognava vivere di espedienti. Allora lui mandava in onda ad una tarda, poi ci buttava dentro la pubblicità, insomma, sapeva fare, anzi sa fare il suo mestiere Roberto, e era molto seguito e quindi niente, mandava in onda gli spogliarelli delle casalinghe. All'epoca, mi ricordo, agli albori, ATR trasmetteva, ecco, dai frati Cappuccini.
Infatti a Seimandi è rimasta in mente questa cosa. C'era una TV e vicino aveva il convento dei frati cappuccini.
No, era proprio dentro, era
Ah,
una
dentro.
zona adiacente proprio dei frati Cappuccini. Quando succedeva che, poi magari te lo sai, no? Poi, insomma, in Veneto si fa presto a sapere le cose perché è una cosa più circoscritta, insomma, ne parlavano tutti di questi spogliarelli. Quando venivano, insomma, poi è chiaro, no? Venne a sapere il padre Urbano, mi ricordo di questa cosa, mi ricordo che di notte, come un tipo gatto miau, andava lì e toglieva direttamente la luce all'interruttore. Fino a che poi si sono organizzati con un gruppo elettrogeno, poi la cosa non poteva più andare avanti e a quel punto è stata decisa di cambiare definitivamente la sede, quella di Piazza di Vittorio 1. Ma è stato senza dubbio, quei tempi, veramente una cosa molto. C'era la posta, facevano la posta ma non riuscivano a vedere, ma era lui, loro riconoscevano da movimenti. Comunque c'è una cosa molto bella che potete trovare anche se volete su YouTube, che è un documentario fatto da Sky 2 anni fa, si chiama I Televisionari, dove potete proprio vedere questo racconto fatto direttamente da Roberto Ossi, che poi ripercorre un po' tutta la storia delle radio e delle televisioni italiane.
E dopo questa lunga parentesi veneta, poi ancora un girovagare per l'Italia in quali altre televisioni?
Beh, ne ho girati tanti, poi ecco, mi sono trasferito in Toscana, mi sono avvicinato a casa anche per problemi, diciamo, inerenti alla salute di mia mamma e mi sono trasferito a Telemondo. A Telemondo ho passato 3 anni con Artigiani e Tambini, molto belli, sempre facendo televendite, sempre facendo il lavoro che ancora attualmente faccio e ho passato, devo dire, anche lì anni molto belli, anche perché poi io con Paolo mi sono ritrovato, ecco, con Paolo Tambini ho avuto un percorso professionale dall'inizio fino a pochissimo tempo fa abbastanza parallelo, perché lui poi, anche lui per le sue televendite cercava quasi sempre me come marchio di garanzia, come di serietà, di correttezza. Questo mi ha sempre fatto piacere, anche con lui un rapporto diverso dai soliti rapporti che ho con i vari editori lungo e largo per l'Italia, un rapporto fatto di affetto, di stima, di simpatia e di tante belle cose, ecco, che abbiamo fatto anche insieme, perché con Paolo abbiamo fatto anche un po' di intrattenimento insieme, quindi bel ricordo, un grande amico, una persona che saluto con grande affetto.
È un altro personaggio geniale, direi.
Sì, geniale, poi sempre alla ricerca di mille attività, adesso ha una nuova avventura a TTN, quindi la vecchia Tele Toscana Nord, News 24, quindi gli faccio i miei migliori auguri perché se lo merita, perché ecco, la televisione locale senza un personaggio come lui sarebbe una grande perla.
Un altro brano musicale, poi facciamo i saluti finali.
Ma sempre un brano degli anni 80, bello, importante, significativo. Lips Incorporated, How Long?
Si vede che abbiamo più o meno la stessa età, i brani sono identici, la musica che passavamo in radio è identica.
Siamo un po' datati, Massimo, facciamoci la ragione.
Antichi, dobbiamo ritirarci, ma prima o poi lo facciamo.
Ma io
sono tornato in radio per caso, poi probabilmente ci resterò perché mi stanno cacciando dall'insegnamento, ma la mia professione era un'altra, quella dell'insegnante e del giornalista della carta stampata. Poi vabbè, adesso è un caso il mio rientro in radio. I progetti per il futuro tuoi, Gianfranco?
Continuerò a fare questo lavoro fino a che mi daranno la possibilità di farlo, finché mi pagano con grande passione, con grande onestà, con grande correttezza, scegliendomi accuratamente le aziende serie, perché come ho già detto una fascia non la voglio fare sporcare da nessuno, per carità. E se non sarà possibile, io fortunatamente sono un personaggio un po' poliedrico, quindi possibilità di fare altre cose in TV e idee ne ho diverse, non mi mancherà sicuramente l'occasione, e quindi mi divertirò a fare la cosa, magari, perché no, ritornare un po' indietro a fare un po' di cabaret, un po' insomma di intrattenimento vero, sarebbe una cosa molto interessante, perché vedi, Massimo, ci sono delle cose che io non riesco a capire. Cioè, io lo sai, io sono partito dal 1980, adesso mi trovo qui nel digitale terrestre, non riesco a capire, per esempio, se questa cosa, cioè quando, se dovranno passare le radio private al digitale terrestre, che cosa dobbiamo mettere al posto dell'autoradio? La Madonnina, non lo so, non riesco a capire, un medium dobbiamo mettere per poter poi magari ascoltare la nostra radio. Per esempio, a me mi piacerebbe che ci fosse uno che di queste cose veramente tirava fuori l'aria dai denti, uno come Funari, il grande Gianfranco.
Ma
Gianfranco,
ci sei? Scusa, ma sei Beppe? Sei Beppe? No, scusa, sei Beppe o Gianfranco? Non capisco. Scusa, ma sei Gianfranco Guarnieri o Beppe Grillo? Cioè, sei Gianfranco Guarnieri che lo imita o sei Beppe Grillo? Non riesco a capire. Beh, se sei Beppe Grillo ti dico, ma digitale, ma ci stanno oscurando tutti, ma poi bisognerebbe abolire la rete, Beppe, ci sei tu,
no,
ci sono io.
Espressioni di pensiero.
E lo so, ma i politici della casta vogliono abolire la rete.
E noi la seguiremo sempre. Giusto, Massimo?
Sì, ma i politici della casta vogliono abolirla la rete. Ci sono io, ci sei te, ci sono altri che disturbano e non si può disturbare il manovratore.
No, ma lo so, ma Massimo, non me lo dire. Queste cose le so da anni. Te lo sai cosa ho avuto i problemi con socialisti. Per carità, adesso ancora peggio. Però ti dico che ci sono, qui dobbiamo continuare a dire la propria. Qui, cioè, se vogliamo veramente l'articolo 21 della Costituzione, si parla di Costituzione, ma dell'articolo 21 non ne parla nessuno, perché dall'articolo 21 sono partite le TV locali, le radio locali, e quindi la libertà di pensiero, di parola, si esprime anche sul computer, su Facebook. È quello che, se vogliamo continuare a essere liberi, dobbiamo perseguire questa strada. Io non ce la faccio più.
È giusto. E Funari, invece, dicevi, cosa ci dice Funari, che purtroppo c'è?
Ma ascolti, mi senti?
Sì, ma Gianfranco, ma che fai? Sei tornato finalmente?
Ma per te lo sai il posto lo trovo sempre, perché te sei un amico vero. Te lo sai quante volte io queste cose le dicevo ai politici? Quante volte mi sono incazzato?
Lo so.
Te lo ricordi?
Lo so, Gianfranco.
Lo sai, vero?
Sì.
Quando li dicevo io a certa gente, che la guardavo negli occhi e gli dicevo, qui lì ci vuole le sordi. Perché se no son cazzi, e questa gente mi stava a prendere in giro. E adesso a chi sta a prendere in giro? Dimmelo te, Massimo.
Gli italiani, sempre.
È la solita storia. Torniamo sempre a bomba. Come mai, secondo te, mi è toccato venire via da lì dove stavo tranquillo? Mi stavo a fumare un paio di sigarette intanto per dirti una cosa che non si dovrebbe fare? Ma sei laggiù, tipo, ammazza il tempo. Ma quando ho sentito il richiamo del mio amico Massimo, è stato più forte di me. Non lo potevo fare e ho deciso di farlo. Sei contento, Massimo?
Contentissimo. Gianfranco, una volta mi avevi detto giustamente quanto sono attuali le tue parole. Non so in quale campagna elettorale. La sinistra...
È roba vecchia,
vediamo se oggi dall'alto del cielo ci hai guardato senz'altro. Quando c'era la sinistra...
Tutto. Tutto,
ecco, sentiamo il tuo parere. Quando avevi detto giustamente, non è che sia cambiata molto la situazione, la sinistra non ha un programma, pensa solo ad andare contro Berlusconi. Almeno metà del suo programma l'ha rispettato. Il suo programma era farsi cazzi suoi e cazzi degli italiani. I cazzi suoi
infatti,
li ha fatti benissimo.
Perfetto.
E oggi la sinistra è Grillo e la sinistra non ha un programma, pensa solo andare contro Grillo. Grillo perché Berlusconi lo dà per morto, mai darlo per morto, secondo me.
Mai
Oggi
darlo per morto, quello a mille vite è peggio dei gatti, te lo dico io.
Come vedi la situazione politica attuale con l'irruzione di Grillo, Gianfranco?
E certo, è venuto, chiaramente mancavo io e qualcuno doveva venire fuori. E per forza, almeno Grillo ha avuto il coraggio di andare lì e dire le cose come stanno. Almeno ci ha provato, ci prova. Poi stiamo a vedere cosa succede. Io tanto lassù vedo tutto, ma se me cazzo vengo giù succede il finimondo. Te lo dico subito, ma mi conosci bene.
Lo so. Ringraziamo Beppe Grillo, Gianfranco Funari e Gianfranco Guarnieri.
Eccoci qua. Oh, stiamo scherzando, eh? Parliamoci chiaro,
Sì,
perché
sì.
sai,
Sì, ma stiamo scherzando,
ma ci
Grillo.
mancherebbe, ci
Grillo non
mancherebbe.
interviene, purtroppo Funari ci ha lasciato e abbiamo una classe
Grandi
politica
grandi.
stupenda, stupenda!
Ci
Votateli che
passa.
faranno rinascere l'Italia!
Dai, abbiamo fatto anche un tributo al grande Gianfranco, credo che da lassù veramente non ci manderà a quel paese come un po' a suo modo di fare, ma ci manderà sicuramente con un sorriso, dai, sicuramente.
Grazie a te!
No, grazie a te Massimo, mi sono divertito tantissimo. Niente, ti auguro tutto il bene possibile perché questa è una trasmissione, come tante volte ti ho detto, non è piaggeria, è vero servizio pubblico. Niente, alla prossima, dai, se ci sarà la possibilità, ben volentieri, contaci tu.
Alla prossima, ciao!
Ciao!